E quindi è così che è iniziato l'universo?
Dunque, è un po' imbarazzante, ma com'è iniziato proprio l'universo, questo nessuno lo sa. Possiamo ricostruire quasi tutta la sua storia, 13 miliardi e 800 milioni di anni, arrivando fin quasi all'inizio, pochi attimi da lì, ma l'inizio vero e proprio, quello ancora ci sfugge. In realtà non possiamo nemmeno parlare con certezza di un inizio. C'era qualcosa prima di allora? Può anche darsi, ma non abbiamo gli strumenti per spingerci fin lì. Quindi ci atteniamo alla storia che conosciamo, che poi sono quasi 14 miliardi di anni e non è niente male. Quello che sappiamo è che all'inizio di questa storia c'era tantissima energia, compressa, questo anche lo sappiamo, in uno spazio piccolissimo. Quindi l'universo primordiale era un luogo molto, ma molto denso. Non conosciamo esattamente la forma di questa enorme quantità di energia nell'universo primordiale. Sappiamo però che era diversa da qualsiasi cosa che conosciamo oggi sul nostro pianeta o nei miliardi di stelle e galassie che osserviamo nel cielo. Dunque, molto caldo, molto piccolo e molto denso. Questo era l'universo all'epoca del Big Bang.
Tutto qui? Non c'è stata un'esplosione che ha dato origine al tutto, tipo un bel Big Bang fragoroso e tonante?
No, non un'esplosione come ce la immaginiamo oggi, ma a un certo punto questo spazio piccolo piccolo, caldo caldo e denso denso ha iniziato a espandersi e l'ha fatto molto rapidamente. In realtà era il tessuto stesso dello spazio che si dilatava e non di poco, di circa un miliardo di miliardi di miliardi di volte. Tutto questo in una minuscola frazione di tempo, meno di un miliardesimo di un miliardesimo di un miliardesimo di secondo. I cosmologi, che sono gli astrofisici che studiano l'universo su grande scala e il suo inizio, la chiamano inflazione. Dopodiché ci ritroviamo con un universo molto più grande e per questo un po' meno denso e un po' meno caldo. L'espansione continua, ma un po' più adagio. Continua ancora adesso, in realtà, anzi, ha ricominciato ad accelerare da qualche tempo, ma questa è un'altra storia. Quello che ci interessa di questa inflazione è che se siamo qui oggi a osservare l'universo e a raccontare la sua storia, è proprio grazie a quello che successe durante questa infinitesima frazione di secondo, quasi 14 miliardi di anni fa. Alla fine dell'inflazione, dall'energia primordiale di cui parlavamo prima, presero forma per la prima volta le particelle, particelle di luce e particelle di materia. Non siamo ancora arrivati agli atomi che formano i nostri corpi, ai pianeti, alle stelle, ma ci siamo quasi. L'universo non ha ancora un secondo di età e già c'è stata una trasformazione fondamentale. Come lo slancio di generosità della signora Finco, che in fondo voleva solo preparare un bel piatto di tagliatelle per la sua compagnia che era confinata in uno stretto e angusto punto, e al solo pensiero mette in moto la storia dell'intero universo, così l'inflazione produce una zuppa di particelle ad altissima energia. E da lì il passo è breve. Queste particelle si trasformano in altre e poi in altre, altre ancora, alcune si uniscono tra di loro ed ecco in un batter d'occhio protoni, neutroni ed elettroni, le particelle alla base di tutto ciò che ci è familiare. Molti protoni si aggregano rapidamente con i neutroni formando i progenitori dei nuclei atomici che conosciamo oggi. Tutto questo nell'arco di un paio di minuti. Un paio di minuti e già c'era tutto. A onor di cronaca, dobbiamo dirlo, c'erano anche i neutrini, che sono particelle elusive per natura e quindi ce le dimentichiamo sempre. Ma anche questa è un'altra storia.
Aspetta, aspetta, non c'era mica tutto ancora. Non c'erano le stelle, le galassie, i pianeti. Per formare tutto ci vogliono ancora centinaia di milioni di anni.
Certo, non era proprio l'universo in cui viviamo oggi. ma diciamo che c'erano già tutti gli ingredienti e per fortuna, come si diceva prima, continuava l'espansione. Perché senza espansione saremmo rimasti sempre lì, intrappolati in quel brodo di particelle. Le particelle di luce e di materia, infatti, si scontravano continuamente, perché l'universo si era espanso, sì, ma restava comunque parecchio denso. E questi scontri non facevano per niente bene all'avanzamento della storia cosmica. Per esempio, se un bel giorno un protone e un elettrone si aggregavano temporaneamente, come tendono a fare di solito, attratti dalle loro opposte cariche elettriche, formando un atomo, ecco che subito passava di lì una particella di luce e zap, li separava di nuovo. Un po' come sta succedendo alla nostra socialità in questo periodo, se ci avviciniamo troppo e rischiamo di creare un assembramento, qualcuno ci ricorda che dobbiamo subito separarci. Succedeva tanto in questo universo primordiale, ma in fin dei conti non succedeva proprio niente. Si aveva l'impressione di essere sempre punto e a capo. Se non che, mentre le particelle erano impegnate in questi scontri continui, l'espansione stava lavorando per noi, rendendo l'universo ogni giorno più grande di un pochino. Non fu un processo rapido come quello dell'inflazione. Questa volta ci vollero 380.000 anni, ma alla fine ogni particella ebbe spazio a sufficienza per fare ciò che voleva. I protoni e gli elettroni, eppure parecchi neutroni, riuscirono finalmente ad abbracciarsi, formando i primi atomi stabili della storia dell'universo. Atomi semplici, non facciamoci illusioni. Si trattava principalmente di idrogeno ed elio, ma pur sempre atomi. Mentre le particelle di luce poterono fare quello che a loro riesce meglio. Viaggiare velocissime attraverso l'universo, portando messaggi da un capo all'altro del cosmo e arrivando addirittura fino a noi, che nel frattempo ci siamo formati insieme a stelle, pianeti, a partire proprio da quegli atomi, e questa pure è un'altra storia. Ed è proprio osservando queste particelle di luce antichissime, la radiazione cosmica di fondo, che siamo riusciti a ricostruire questa storia.
Certo che è davvero incredibile che possiamo leggere questa storia nella luce dell'universo primordiale. Ma cos'è successo da allora? Sembra facile questa storia di formazione di stelle e pianeti, ma lo è davvero?
Beh, no, in realtà non è facile per niente. E leggendo la storia che queste particelle di luce antichissime ci raccontano, non si sarebbe potuto formare nulla, men che meno noi e le stelle, da questi atomi, se non fosse stato per un altro ingrediente che ancora non abbiamo nominato, un altro ingrediente che operava in segreto. Già, perché mentre le particelle di materia erano impegnate nei loro scontri incessanti con la luce, non sentivano la forza della gravità, che nel frattempo cercava di farle addensare in un punto o nell'altro, e senza formare punti più densi degli altri, non sarebbe stato possibile dare inizio ai processi da cui nascono le stelle. Ecco che viene in aiuto l'ingrediente misterioso. Si tratta di un tipo di materia che non parla con la luce, non la emette e non l'assorbe. Per questo gli astronomi la chiamano materia oscura. E questo è molto importante per la nostra storia, perché la rende immune agli scontri con le particelle di luce. La materia oscura obbedisce solo alla gravità, e la gravità funziona in modo semplice. Massa attira massa, e dove c'è più massa, altra massa arriverà, creando concentrazioni sempre più dense e assembramenti sempre più massicci. È così che, pian piano, la materia oscura inizia a creare dei piccoli centri di gravità intorno a dei punti dove casualmente c'era qualche particella di troppo rispetto alla media. Differenze minuscole che esistevano sin dall'inizio e che si erano poi accentuate durante l'espansione accelerata dell'inflazione in quella frazione infinitesima di secondo dopo l'inizio della nostra storia. Nel corso di centinaia di milioni di anni, la materia oscura lavora sodo e a partire da queste piccole differenze di densità riesce a creare una rete di nodi molto più densi rispetto ai loro dintorni, che continuano a crescere e diventare sempre più densi e massicci, una specie di infrastruttura cosmica, impercettibile se non sotto gli occhi della gravità, ma pronta ad accogliere le particelle di materia, quelle normali per intenderci, gli atomi di idrogeno e di elio, non appena queste si formano e al contempo si liberano dalla morsa della luce e degli scontri continui che non le portavano in nessun dove. Un processo questo ancora più lento, centinaia di milioni di anni, dicevamo, ma nella storia del cosmo se c'è una cosa che non manca, quello è il tempo. E così in un universo che su grandi scale non è più così caldo e denso come agli albori, gli atomi che fluiscono verso questi nodi nell'infrastruttura creata dalla materia oscura, pian piano ricreano localmente densità e temperatura elevatissime, così elevate da innescare la fusione nucleare dell'idrogeno. Ecco, sono nate le prime stelle e finalmente l'infrastruttura invisibile della materia oscura inizia a brillare.
Finalmente le prime stelle. E così si formarono anche le prime galassie, che sono in realtà ben diverse da quelle che vediamo oggi. E poi si sono evolute. Ci sono le galassie ellittiche, le galassie a spirale e poi quelle che non sappiamo dire che forma hanno, le irregolari. Con il tempo poi, intorno a molte stelle, forse tutte, chissà, si sono formati anche i pianeti, come il sistema solare in cui viviamo. Tutto ciò continua a ripetersi da miliardi di anni, più o meno invariato. Continuerà così per sempre?
Beh, neanche questo possiamo dirlo con certezza. Tutto dipende dall'equilibrio tra le due fonti creative che passo dopo passo hanno portato avanti questa storia, l'espansione e la gravità. Già, perché la gravità, attirando la materia verso di sé, potrebbe rallentare l'espansione. Se supportata da una sufficiente quantità di materia, la gravità potrebbe addirittura contrastare l'effetto dell'espansione, portando l'universo a un collasso. Questo collasso, che si chiama anche Big Crunch, fa simpatia a molti, vuoi per la speranza di una rimpatriata con la compagnia di altri tempi, di altre epoche cosmiche, vuoi per la prospettiva rigenerativa di un nuovo ciclo creativo. Dai calcoli recenti, la disponibilità di materia non sembra essere un problema al riguardo. Eppure, pare che nemmeno questa sarà sufficiente nei miliardi di anni a venire a far crollare l'universo su se stesso. Alla luce dei dati raccolti negli ultimi 20 anni, infatti, sembra esserci un altro ingrediente che lavora in incognita e ancora una volta spariglia le carte del cosmo. La chiamano energia oscura, ma di lei sappiamo ben poco, a parte il fatto che da qualche miliardo di anni sta spingendo l'espansione cosmica a un ritmo sempre più incalzato, destinando il nostro universo a essere sempre più vuoto e ogni galassia sempre più lontana dalle sue vicine. Ma questa è davvero un'altra storia.